Francesca. Francesca. Merci pour tout.
Finisce sempre così agli incontri pubblici con Emmanuel Carrer, una interminabile coda per farsi un selfie e autografare una copia del suo libro. Vigono regole strette per evitare fastidiose tendiniti alla mano dell'autore, ovvero un solo libro, possibilmente l'ultimo. Paziente, una parola per tutti, la coda è disciplinata, un serpentone che occupa tutta la hall sotto lo sguardo vigile e un po' perplesso di pompieri e altre forze dell'ordine. A uscire senza averlo almeno salutato e ringraziato sono davvero pochissimi, quasi tutti sono dentro in coda per il firmacopie. E quando capita un'altra volta? Pochi giorni fa a Milano Carrer ha presentato Col Coz, edizioni Adelphi. Al Teatro del Verme 1400 persone hanno assistito all'incontro pubblico con lo scrittore Marco Missiroli. Prima altra coda per entrare fuori dal teatro, tempo per fortuna clemente e fila interminabile.
Siete le ultime in coda? Avete prenotato?
No, ma l'hanno deciso 2 giorni fa di far prenotare, ci proviamo, magari qualcuno sa, non viene, no? Per Carrer questo è altro, anche se facesse il giro di tutto l'isolato.
Perché si va a vedere Carrer a teatro?
Beh, perché i suoi romanzi sono fatti secondo me per il teatro e poi parla come scrive, quindi è un piacere sentirlo.
È la prima volta che va a vedere uno scrittore o una scrittrice a teatro o no?
Sì, per me sì.
Io sono 15 anni di Book City, per cui di code al Dal Verme ne ho fatte un sacco.
Ma io ci ho scritto la tesi su di lui, quindi per forza, insomma, non potevo mancare, ecco. Ma io lo trovo uno scrittore veramente eccezionale. Il suo io sempre presente, secondo me, rende veramente le sue opere fantastiche. Io ho iniziato a leggere L'avversario, me ne sono innamorato e da lì poi le ho lette tutte. Sia anche la produzione precedente, quindi quella finzionale, diciamo, sia poi quella più recente di non fiction.
Il titolo della tesi era?
È un confronto sull'etica narrativa tra Capote e Carrer.
E il suo docente, quando le ha presentato questa idea, cosa ha detto?
No, era molto entusiasta, quindi...
Ho letto Limonov tempo fa e l'ho apprezzato, credo come tanti. Io ho anche vissuto in Russia, ho partecipato a manifestazioni, ricordo quella per i 90 anni della rivoluzione russa, una manifestazione proprio come... cioè in cui c'era anche uno spezzone di corteo che mi ricordava molto questo spirito un po' anarchico, politico ma anarchico, e quindi sono legato sia per esperienza personale sia per le letture, e siccome vedo che insiste su temi di carattere sovietico, diciamo così, ma mi ha incuriosito e per fortuna ho fatto in tempo a prenotarmi.
Spiegate a chi non è qua perché si viene a vedere Carrer.
Perché è un artista contemporaneo, sicuramente uno dei più grandi contemporanei che scrivono, autori di quest'epoca, ironico, sarcastico a volte, storia di verità, un giornalista, un vero giornalista.
È la prima volta che vedete uno scrittore a teatro?
Per me sì, è la prima volta.
Sto a Hong Kong qua, sempre con Adelphi, che aveva presentato il libro bianco. Era stato molto bello, molto emozionante.
Perché si va a vedere uno scrittore o una scrittrice, in questo caso a teatro?
Perché può dare una prospettiva nuova di quello che è appunto la scrittura del romanzo, di come l'ha concepito, di quello che sono state le idee che hanno fatto nascere il romanzo, quindi può essere interessante sia nella prelettura che magari dopo averlo letto.
Si va ad ascoltare Carrer per sentire dalla sua voce la sua ultima opera e le sue sensazioni. Io ero andata non al Teatro Dal Verme ma al Franco Parenti a vedere Safran Foer, sempre con Missiroli, anni fa però, prima del Covid quindi.
Allora, è dai tempi di Simon Le Bono, dal 1987, che non ero così emozionata. Io sono una duraniana e adesso sono una carrerista.
Col Coz è un romanzo familiare, prende il nome dall'abitudine che l'autore, suo fratello e sua sorella avevano di dormire in camera della madre quando il padre era in viaggio per lavoro. Un rito che si ripeterà anche nell'ultima notte di vita della madre, gravemente malata, nella struttura sanitaria che la ospitava. Un omaggio alla madre, nobile russa decaduta, divenuta la più influente storica francese dell'Unione Sovietica prima e della Russia poi, fino a essere eletta segretaria perpetua dell'Académie Française. Non si nascondono il carattere essere ruvido, gli errori commessi, la tenacia, le ombre. La madre di Carrère diventa il personaggio principale di un romanzo. La sua vita viene condivisa con il lettore. Dentro al teatro non vola una mosca ben prima dell'inizio. Insomma, siamo qui per Carrère e anche lui sembra sorpreso da tanta attenzione. Le domande sono di Marco Missiroli.
Je vais faire un selfie.
Ah oui.
Quando è nato davvero Kolkhoz? Forse prima della morte della madre.
C'est tout de même lié à la mort de mes parents, mais avant cela, à l'événement considérable qu'est la guerre en Ukraine.
Il libro è comunque legato alla morte dei miei genitori, ma prima ancora al fatto di grande rilevanza che è la guerra in Ucraina. Ci sono altri eventi storici molto importanti. In questo momento si può dire che c'è una certa competizione. Non si può sapere cosa sia più importante in questo momento. È praticamente impossibile stabilire un ordine di priorità, ma per ragioni personali, per ragioni familiari, la guerra in Ucraina mi ha particolarmente coinvolto. Perché in fin dei conti la Russia è una questione di famiglia per noi. Io sono di origine russe da parte di mia madre. Mia madre era una slavista, una storica dell'Unione Sovietica e della Russia. Anch'io a un certo punto mi sono appassionato alla Russia. E in fondo amavo la Russia. E la guerra in Ucraina ha cambiato, ha alterato il mio amore per la Russia. E ho voluto scrivere qualcosa al riguardo. Ho iniziato a realizzare una serie di reportage in Ucraina e in Georgia per cercare di raccontare qualcosa su questa guerra. E poi, in quel momento, è morta mia madre e queste due cose si sono scontrate.
Per essayer de raconter quelque chose sur cette guerre. Et puis à ce moment-là, il y a eu la mort de ma mère et ces deux choses se sont télescopées.
La storia con la S maiuscola e quella con la S minuscola si mescolano. C'è un episodio molto intimo ma di importanza straordinaria. La madre un giorno torna a casa e ha i capelli di un colore differente. Non è più mora ma apparentemente è diventata bionda. Non cambierà il colore per il resto della sua vita. Lì il giovane Emmanuel capisce che è successo qualcosa. I semi di Kolkhoz. Questa è la domanda di Marco Missiroli. I semi di Kolkhoz iniziano anche lì.
Ça correspond à un épisode qui était certainement ce qui était le plus difficile pour moi à raconter, qui est un épisode de la vie conjugale de mes parents.
Questo corrisponde a un episodio che per me è stato sicuramente il più difficile da raccontare, ovvero un episodio della vita coniugale dei miei genitori, che è stata molto difficile, molto, molto dolorosa, senza alcun dubbio. E a un certo punto, quando dovevo avere una decina d'anni, mia madre ha avuto una relazione con un altro uomo e ha quasi lasciato mio padre, che per lo strazio del dolore ha rischiato di morire e forse persino di suicidarsi. E lei ha scelto di restare con lui, ma gliel'ha fatta pagare per tutto il resto della loro vita. E c'è stato un momento in cui un giorno è tornata a casa senza preavviso e aveva cambiato il colore dei capelli. In un certo senso aveva quindi cambiato volto e la giovane donna, piuttosto affettuosa, un po' stravagante che era e che era la madre del bambino piccolo, del ragazzino che ero e che amava così tanto, si è trasformata in qualcun altro, molto più dura, molto più controllata. E quello è il personaggio pubblico che è diventata da quel momento in poi.
Controllé. Et c'est le personnage qu'elle est public qu'elle est devenue à partir de là. Mais cette espèce de métamorphose, je pense, raconte quelque chose de sa vie, mais a eu...
Questa sorta di metamorfosi, credo, racconta qualcosa della sua vita, ma ha avuto una grande importanza nella mia, direi. Questa metamorfosi, questo cambiamento nella sua vita, illustra la magnifica frase di Chateaubriand che sostiene «La gloria è il lutto straziante della felicità». E questo è in effetti il percorso di mia madre, il suo destino, perché è davvero una donna che non ha avuto una vita soltanto, ha avuto un destino. E l'altra cosa è che, molto tempo dopo, ho scritto una biografia dello scrittore americano Philip K. Dick. Uno dei suoi primi racconti si intitolava La cosa padre e raccontava la storia di un ragazzino che all'improvviso si rende conto che suo padre non è più suo padre, che è stato sostituito da un alieno, una forza malvagia, e che nessuno può vederlo. È la stessa cosa. Eppure lui sa che non è lo stesso. Il che è una sorta di illustrazione assoluta di ciò che Freud chiamava l'inquietante familiarità. E in fin dei conti è l'esperienza che mi sembra di aver vissuto in quel momento, ovvero quella sorta di metamorfosi di mia madre. Era la stessa e allo stesso tempo non era più la stessa.
A ce moment-là, ce moment, cette espèce de métamorphose de ma mère, c'était la même et en même temps c'était plus la même.
La madre di Carrère era un presidente delle buone maniere e anche un po' del potere politico e culturale della Francia. Emmanuel ha visto l'inseguimento del destino di questa donna. Bisogna dire che Colcozze è anche un libro sul destino, cioè su persone che riescono a essere ciò che vogliono essere. Hélène Carrère d'Ancos è stata tutta la vita inseguitrice del successo del proprio destino. È stata mai un avversario?
Un adversaire en un sens, au sens de quelque chose, de quelqu'un ou d'une puissance contre qui on se construit. Enfin, à la fois.
Un avversario in un certo senso, nel senso di qualcosa, di qualcuno o di una potenza contro cui ci si costruisce. E allo stesso tempo con chi? Dato che mia madre mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato il gusto per la letteratura, ma allo stesso tempo questa figura intimidatoria, ho dovuto mettere me contro di lei. Del resto ho iniziato a scrivere e a pubblicare libri quando mia madre è passata dallo status di accademica stimata dai suoi colleghi a quello non solo di autrice di bestseller, ma di una sorta di oracolo geopolitico. Quindi c'è stato questo passaggio. Da parte mia c'è stato sicuramente molto risentimento, rancore, senso di ingiustizia. C'è una frase di Oscar Wilde che cito nel libro e che trovo magnifica. Dice: quando si è bambini si amano i propri genitori, quando si cresce li si giudica e alla fine, con un po' di fortuna, li si perdona. E io trovo che sia un percorso, una traiettoria che può esserci nella vita di una persona e può essere anche il contrario. I genitori possono dover perdonare i propri figli. E io avevo delle cose per cui farmi perdonare, non sono stato un figlio facile e posso dire che tutto il rancore che c'era, il risentimento, tutto questo si è dissipato negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi giorni di mia madre, perché mia madre ha avuto davvero una morte ammirevole. Ha avuto una morte stoica, una morte romana, una morte accettata, controllata, in cui è stata circondata da tutti coloro che amava. E tutto questo con una sorta di nobiltà e semplicità, che è stata comunque l'ispirazione per questo libro. Perché non ho nemmeno preso appunti durante l'agonia di mia madre e non avevo affatto l'impressione di fare qualcosa di scandaloso. Avevo l'impressione di assistere a qualcosa di bello e che fosse necessario raccontarlo. E ho l'impressione che tutto il libro sia stato scritto in quella sorta di luce della morte di mia madre. È stata una di quelle morti che coronano una vita, in cui effettivamente tutte le cose, non direi le meschinità, perché non c'era meschinità in mia madre, ma tutte le spigolosità, tutto questo si è dissipato ancora una volta in quell'ultimo volto che ha mostrato.
Ma tutte le dureté, tutto ça, ça s'est dissipé encore une fois dans ce dernier visage qu'elle a montré.
Emmanuel Carrère, lei è uno scrittore molto coraggioso. Ha mai avuto paura di scrivere uno dei suoi libri?
Oui, dans le livre qui s'appelle Un roman russe, d'ailleurs ça traite de la même chose, c'est-à-dire que là c'était un livre justement qui était honnêtement une espèce d'agression.
Sì. Nel libro che si chiama Un romanzo russo si parla della stessa cosa, cioè in quel caso si trattava proprio di un libro che onestamente era una sorta di aggressione, no, forse no, ma una trasgressione molto forte nei confronti di mia madre. E quindi direi che sono stato spinto da una sorta di feroce gusto per la verità. E l'ho fatto con timore e tremore, diciamo. E ha ragione. Non avevo affatto quel timore per quel libro, poiché anche se racconto cose un po' indiscrete, come quelle di cui parlavamo all'inizio sulla vita dei miei genitori, nonostante tutto, penso che siano dei ritratti. Sono ritratti contrastanti, ci sono luci e ombre, ma nel complesso penso che siano ritratti luminosi. E è un libro che ho scritto senza alcuna, come dire, senza alcuna preoccupazione. In realtà è un libro doloroso, ma è un libro che è stato scritto con molta... c'è una forma di tristezza nel modo di scriverlo, ma era una tristezza piena di dolcezza, in una sorta di dolcezza in cui mi sentivo avvolto, cullato, ed è sicuramente, fra tutti i libri che ho scritto, quello da cui ho fatto più fatica a separarmi. Mi ci sentivo a mio agio, e tra l'altro finisce con mio padre, e io lascio il libro lasciando mio padre. In realtà mi è piaciuto molto scrivere questo libro e lo amo molto.
E d'ailleurs ça se termine sur mon père et je quitte le livre en quittant mon père. C'était en fait j'ai beaucoup aimé écrire ce livre et je l'aime beaucoup.
Marco Missiroli ricorda che in casa Carrère c'era una guerra civile letteraria tra Tolstoi e Dostoevskij. Chi sosteneva uno e chi l'altro?
Ma mère m'a fait lire l'idiot quand j'avais 13 ans. Et elle avait même acheté deux éditions en poche pour pouvoir le lire en même temps que moi et qu'on puisse en discuter.
Mia madre mi ha fatto leggere L'idiota quando avevo 13 anni e aveva persino comprato due edizioni tascabili per poterlo leggere insieme a me e per poterne discutere. Quindi nella mia famiglia, sia dal lato russo che da quello georgiano, vivevamo nel culto di Dostoevskij. Era l'eroe culturale assoluto. E così mi sono appassionato a Dostoevskij. E in un modo decisamente più strano, anche nella mia famiglia disprezzavamo Tolstoi. Si riteneva che Tolstoi fosse un autore totalmente sopravvalutato, che impressionava solo gli sciocchi, e quindi non solo mi era stato totalmente sconsigliato di leggere Tolstoi, insomma, era davvero come se leggessi mediocri romanzi di attualità, e quindi condividevo senza problemi questi valori. Un giorno mio zio, che era stato cresciuto con le stesse convinzioni, mi ha chiamato nel cuore della notte. Io avevo 30 anni, lui poco più di 50, e mi ha detto: «Sai cosa mi sta succedendo?» Ho risposto: «No, non lo so. Sto leggendo Guerra e Pace di Tolstoi. E sai cosa farai domani mattina? Andrai a comprarti Guerra e Pace e vedrai cosa ti succederà». E l'ho visto. In effetti, Guerra e Pace è diventato per me il più grande romanzo che esista. Non so quante volte l'ho letto. E il fatto è che, poco a poco, la stella di Dostoevskij ha cominciato a spegnersi, mentre il sole di Tolstoi saliva nel firmamento. Gli aggiungo una cosa. Proprio in questo momento, anche Dostoevskij ha subito un duro colpo a causa della guerra in Ucraina.
Allora, on peut dire che Dostoevskij rappresenta ce qu'il y a de meilleur e aussi ce qu'il y a de pire dans la Russie.
Si può dire che Dostoevskij rappresenti il meglio e anche il peggio della Russia, cioè allo stesso tempo una sorta di profondità nel sondare gli abissi dell'animo umano, ma anche una sorta di isteria adolescenziale, qualcosa del genere. La cultura russa è attraversata da una sorta di rivalità tra la tendenza che si chiamava occidentale e la tendenza slava nel corso del tempo. Quella che veniva chiamata la tendenza occidentale era in fondo il desiderio di orientare la Russia verso l'Europa, verso l'illuminismo, verso una civiltà, verso la democrazia. Era Caterina II, era Pietro il Grande, era Turgenev, il migliore amico di Flaubert. Mentre la Russia che tendeva alla realtà slava è una Russia che vuole essere solo russa, rinchiusa esclusivamente nei valori della Russia, dell'ortodossia. Vale a dire che è una Russia che milita per la propria arretratezza, la propria barbarie, una sorta di idea secondo cui ciò che giustifica il russo è la sua sofferenza. E Dostoevskij, che tra l'altro era un bigotto antisemita assolutamente abominevole, è un'incarnazione della Russia slava e di un tempo. E oggi la Russia attualmente al potere, la Russia di Putin, è una Russia legata alla tradizione slava, è una Russia che odia l'Occidente, che lo disprezza. E in fondo, attualmente, è il trionfo di Dostoevskij e non è molto allettante.
Chi lo méprise, chi lo... E au fond, actuellement, c'est le trionfo di Dostoevskij e ça n'est pas très ragoûtant.
Quando lei è diventato, insomma, scrittore?
Je parlais de cet amour profond pour la lecture que m'a donné ma mère. J'ai l'impression que la...
Parlavo di quel profondo amore per la lettura che mi ha trasmesso mia madre. Ho l'impressione che il passaggio dalla lettura alla scrittura sia avvenuto in modo quasi naturale. È stata una sorta di trasformazione della mia attività di lettore. Ho iniziato scrivendo cose che erano decisamente adolescenziali, che in fondo erano imitazioni degli autori che amavo, per lo più autori di letteratura fantastica, ma anche di Jules Verne, cose del genere. In fondo, io non ho mai desiderato fare altro, quindi faccio parte di quelle persone assolutamente privilegiate da questo punto di vista, che hanno quella che si chiama una vocazione, cioè che in fondo non c'è più motivo di scegliere. E quando hai la fortuna di poter vivere bene di quello che fai, non prenderesti in considerazione nient'altro. È un grande privilegio.
Tu n'envisagerais pas autre chose, quoi. C'est un grand privilège.